www.radiogio.it e la storia continua. Una economia di ferro, delle attività estrattive. A Milano, come a Pisa, nelle Alpi Lombarde, come in altre zone d'Europa, la grande disponibilità del metallo si traduce in sviluppo e benessere. Le Alpi bresciane e bergamasche rappresentavano nel Medioevo centrale uno dei principali siti europei di attività mineraria e metallurgiche. Questa preminenza era legata da un lato all'estensione e al pregio dei giacimenti di ferro e di argento che vi si trovavano, dall'altro alla vicinanza di Milano, piazza commerciale di rilievo e punto di riferimento della domanda del commercio internazionale di articoli in metallo. Le miniere di ferro erano localizzate soprattutto in Val di Scalva, Val Camonica, Valleva e Val Seriana. In quest'ultima zona, già intorno al Novecento, il monastero di San Giulia di Brescia possedeva diritti di sfruttamento del grande filone che, situato fra il lago di Como e quello di Garda, interessava la parte superiore di tutte queste valli. Sempre nel X secolo gli Scalvini, stando ai documenti di carattere doganale, commerciavano almeno 5 tonnellate di ferro all'anno, mentre esportazioni di armi lombarde nei paesi musulmani sono attestate a opera dei veneziani intorno al 970. Le testimonianze in proposito si intensificano dopo il 1000, ma alla fine dell'XI secolo usberghi e spade di fabbricazione lombarda arrivavano a Genova, che ne assicurava la diffusione in Oriente, e nei decenni successivi la stessa funzione venne svolta anche da Venezia. E grazie all'intermediazione delle città marittime, le armature lombarde trovavano qui sbocchi importanti. Nel 1161, per esempio, i veneziani vendettero ai templari di San Giovanni d'Acri 11 tonnellate e mezzo di ferro, e verso la stessa epoca Genova spediva oltremare acciaio milanese. Solamente all'inizio del XIII secolo, però, cominciò la grande stagione dell'esportazione in Europa di armature milanesi. Ed erano operazioni redditizie, ancor più che per gli altri metalli. L'estrazione e la lavorazione del ferro lombardo era molto spesso svincolata dal regime signorile e fondata sull'iniziativa di associazioni, che erano le societas o universitates, costituite da abitanti delle valli. Generalmente si trattava dei personaggi più in vista delle comunità del villaggio e che perciò non lavoravano in prima persona, ma si servivano di operai. Le società che disponevano di capitali, talvolta anche ingenti, erano composte da un numero di membri che oscillava fra una mezza dozzina e una ventina di individui ed erano dirette da figure che le fonti definiscono preceptores o commendatores. Ogni socio sfruttava una miniera o un'intera area metallifera. E l'attività mineraria contribuì in maniera determinante ad assicurare alle comunità di valle, o quantomeno a una percentuale significativa della loro popolazione, un elevato livello di benessere che le rese, almeno fino alla fine del XII secolo, potenti e indipendenti. Intorno a questa data, tuttavia, la pressione dei comuni, cittadini, cominciò a tradursi in una politica di controllo sempre più stretta e mirante, tra l'altro, a rendere effettiva anche dal punto di vista giuridico quella sorta di divisione del lavoro fra la campagna e la città che si andava progressivamente delineando. Nelle vallate alpine, centinaia di persone, occupate a tempo pieno o in alternanza con i lavori agricoli, si dedicavano all'estrazione del minerale, alla sua riduzione e trasformazione in barre di metallo. In città, mercanti e imprenditori locali si riservavano le più redditizie operazioni di rifinitura e la supervisione dell'intero sistema. Nei primi decenni del 200, dunque, il periodo di maggiore dinamismo economico dei villaggi lombardi, legati alle attività minerarie e metallurgiche, volgeva al termine, mentre era il sempre più massiccio intervento dei capitali e dei poteri urbani a dare tono all'intero settore. Sotto questo profilo, l'evoluzione dell'organizzazione produttiva nella regione alpina nord-orientale si inquadrava nella tendenza, comune nelle altre aree minerarie europee e destinata ad accentuarsi negli ultimi due secoli del Medioevo, alla crescita del ruolo della città e dei loro agguerriti uomini di affari. www.redigio.it e la storia continua.